Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi daremo ampio spazio non al calcio ma al Tour de France di ciclismo, che si è concluso nelle ore scorse a Parigi con il trionfo di Tadej Pogačar, lo sloveno che nonostante la giovane età già può essere annoverato tra i grandi delle due ruote. Ci occuperemo anche di motori, perché nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 il successo è andato a Lewis Hamilton, ma la Ferrari ha dato grandi segnali di vita. E poi cominceremo anche a occuparci delle Olimpiadi, perché mancano pochi giorni alla partenza dei giochi. Non è vero, caro Dario Castaldo, che sei tornato in studio per parlare di tutto questo a noi?
Buongiorno a te Massimiliano, buon lunedì a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è proprio così. Allora cominciamo però, come detto, parlando di ciclismo e di Tour de France, perché l'edizione numero 108 della Grand Boucle si è conclusa poco fa. Il plotone è arrivato sugli Champs-Élysées a Parigi, dove le squadre dei velocisti si danno sempre battaglia per il prestigio di conquistare l'ultima frazione proprio sotto l'arco di trionfo, ma con l'arrivo del gruppo compatto la classifica, come sapevamo, non sarebbe stata scossa, non sarebbe cambiata, e quindi lo sloveno Tadej Pogačar si è aggiudicato la corsa, per parlare della quale ci colleghiamo in diretta con Fabio Petrò. Buongiorno Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, è il momento della celebrazione di Tadej Pogačar, che questo tour lo ha stravinto. Gli avversari sono caduti uno dietro l'altro, non hanno davvero retto il ritmo dello sloveno, che deve ancora compiere 23 anni, li farà a settembre. Ha conquistato per la seconda volta consecutiva il Tour, un'impresa che negli ultimi 25 anni, quindi nell'epoca post Michele Indurain, era riuscita soltanto a Chris Froome, che però aveva 5-6 anni più di Pogačar quando nel 2013 ha cominciato a vincere Grand Boucle in serie, mentre Pogačar è soltanto al terzo anno di professionismo e ha appena vinto il suo secondo Tour. Tra l'altro il modo in cui l'ha fatto è impressionante, perché ha dato più di 5 minuti al secondo, più di 7 minuti al terzo, più di 10 minuti al quarto. Nel novero di quelli che erano i favoriti, il migliore, diciamo, dei sopravvissuti è Rigoberto Urán, che è arrivato a 18 minuti addirittura da Pogačar. Quindi insomma, questo sloveno, che già nel settembre scorso era stato il più giovane vincitore del Tour dell'ultimo secolo, si candida a diventare il nuovo Cannibale. E quali sono poi i segreti tecnici di questo corridore?
Ma allora, diciamo che è un fenomeno, tripla celebrazione poi a questo Tour, perché non solo ha vinto la maglia gialla con i distacchi che hai appena detto, ma ha vinto anche, ricordiamo, la maglia bianca di miglior giovane e la maglia di miglior scalatore, la maglia la polka classica, la maglia pois del Tour de France. Quindi tripla celebrazione per Tadej Pogačar, dopo che aveva bissato, come hai detto tu, l'anno scorso al Tour de France. Quest'anno si è praticamente è stato il fenomeno di questo Giro di Francia, perché sin dalla prima cronometro, dopo 5 giorni, ha fatto capire a tutto il gruppo che era l'uomo da battere, e in effetti è stato così. Ha vinto 3 tappe, è stato migliore in salita, è stato migliore nelle tappe di media montagna, è stato migliore a cronometro, è stato migliore quasi anche nelle volate, perché comunque era sempre lì nei primi con la sua squadra e non voleva perdere tempo, sempre attento alla gara, mai un giorno in difficoltà. Quindi veramente questo ragazzo sarà ed è già il futuro, e sarà il futuro di questo ciclismo. È un corridore, questo sloveno, che può ambire tranquillamente nei prossimi anni ad arrivare ai grandi del ciclismo e magari riuscire a vincere i 5 Tour de France come lo hanno fatto i grandi del passato. Quindi è un corridore che al momento è imbattibile nelle corse a tappe, e quindi non è neanche in una squadra fortissima come altre squadre, come per dire, che ne so, il Team Ineos o la Deoceni Quick Step, dove sono create intorno al capitano, però lui da solo praticamente riesce a fare queste cose, quindi ha un senso tattico di gara formidabile e poi ha un fisico incredibile, perché va bene su qualsiasi terreno.
Alle sue spalle, Fabio, è arrivato un altro giovane, in questo caso una sorpresa sì, come Vingegaard, che ha riportato la Danimarca sul podio del Tour de France, in questo caso sì, dopo 25 anni esatti, cioè da quando c'era arrivato Bjarne Riis, terzo posto per l'ecuadoriano Carapaz. Però c'è un altro signore che ha 26 anni, che secondo me ha fatto qualcosa che è completamente fuori dal mondo. Parliamo di Wout van Aert, perché lo specifichiamo per coloro che sono all'ascolto: dopo 20 tappe con quasi 80 ore di pedalate sulle gambe, il signor Wout van Aert ha vinto prima la cronometro di 30 km di Libourne, cioè la penultima tappa, e poi il giorno dopo ha vinto lo sprint sui Campi Elisi. Ora, tra la cronometro e lo sprint c'è la differenza che, se vogliamo, può passare tra la discesa libera e lo slalom nello sci. Sì, sempre di sci si parla, ma insomma sono proprio due cose che tecnicamente non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. E poi vincerle a distanza di meno di 24 ore e con 3.400 km sulle gambe, a me sembra un'impresa clamorosa. Cosa ne pensi? Come si spiega questa impresa, secondo me clamorosa, di Wout van Aert? E a questo punto è lui lo strafavorito per l'oro olimpico?
Ma allora, questo ragazzo, pensate che poi arriva dal ciclocross. Lui ha vinto 3 anni consecutivi il campionato del mondo del ciclocross. Quest'anno è stato un fenomeno, ha vinto la Tirreno Adriatica, la Crono e una tappa, ha vinto la Gent-Wevelgem, ha vinto l'Amstel Gold Race, ha vinto il campionato belga, quindi indossa la maglia di campione belga. E poi non solo ha vinto, come hai detto tu, la cronometro sabato e ieri in volata, quindi cose completamente diverse, due gare estremamente e completamente diverse, ma non solo, ha vinto anche una delle tappe clou di questo Tour de France, la doppia scalata al Mont Ventoux nell'undicesima tappa, quindi da solo, lasciando tutti gli avversari a 40 km dalla fine e andando a vincere in solitaria. Quindi questo ragazzo è veramente un fenomeno. Adesso è già in volo, anzi sarà già quasi arrivato a Tokyo per andare a disputare le Olimpiadi. Qua ci sarà il doppio impegno ancora per lui, cronometro e corsa in linea, quindi corsa in strada. Se tiene questa forma, penso che sarà l'uomo da battere anche alle Olimpiadi. Al Tour de France ha fatto vedere veramente quanto è forte questo ragazzo. Nelle prime tappe ha battagliato con Van der Poel, che è altro fenomeno del ciclismo, delle gare in linea e delle tappe nei vari giri, con Julian Alaphilippe. Insomma, è veramente sono veramente ragazzi, come anche Tadej Pogačar, giovani, nuovi, emergenti, che ci fanno vedere il ciclismo in un altro aspetto, ci fanno amare il ciclismo, perché insomma vincere a cronometro in una crono alla fine del Tour de France di 30 km e poi il giorno dopo andare a sprintare sui Campi Elisi con i migliori velocisti, beh, devo dire, è veramente un fenomeno. È tanti anni che non si vedeva un corridore di questa caratura. Io metterei anche Mathieu van der Poel, perché anche lui, l'olandese, è un, tra virgolette, un fenomeno come Van Aert, però Van der Poel si è ritirato prima per andare a preparare la mountain bike alle Olimpiadi, perché vuole vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Quindi questi corridori sono anche eclettici, vincono veramente su ogni terreno. Cioè, all'inizio della stagione questi due corridori a gennaio si sono dati battaglia nel campionato mondiale di ciclocross, e poi sono passati alla strada, vincono con una estrema facilità veramente gare di tutti i generi e di tutti i tipi.
Gli manca il triciclo e la ciclette, poi l'hanno fatte tutte. Se ricordiamo che siamo in collegamento, esatto, con Fabio Petrò, nostro esperto di ciclismo, con il quale stiamo concludendo il discorso relativo al Tour de France edizione numero 108. Ricordiamo, la Grand Boucle è un'esclusiva televisiva di SBS in Australia. Oggi l'ultimo approfondimento proprio sull'ultima tappa del Tour, dopodiché informazione di servizio: da domani il telegiornale della Rai ritroverà la sua collocazione tradizionale e naturale alle 7:30 nella programmazione televisiva di SBS. Dicevamo dell'ultima tappa, Fabio, Van Aert in volata ha battuto allo sprint Mark Cavendish, che è arrivato terzo. Cavendish che porta comunque a casa 4 vittorie di tappa e, come abbiamo già detto, aggancia Eddie Merckx in testa alla graduatoria dei corridori capaci di vincere più singole tappe nella storia del Tour de France. Ascoltiamo il compagno di squadra del britannico Mattia Cattaneo, il quale ha spiegato ai microfoni di Eurosport perché non sia riuscito lui e la sua squadra a portare Cavendish nella condizione migliore per effettuare e poi vincere lo sprint. Ascoltiamolo.
Questo circuito è sempre molto difficile, mi ha sempre detto che è difficilissimo e quest'oggi l'ho vissuto in prima persona. È veramente difficile stare davanti perché la strada è molto ampia, la velocità molto alta e dietro a ruota stai bene, basta un attimo vieni davanti, basta un attimo vai dietro, quindi è tanta fortuna. Noi abbiamo tirato praticamente tutto il giorno da quando siamo entrati nel circuito qua e abbiamo cercato di tenere chiusa la corsa nonostante vari attacci, però alla fine poi Cavan è riuscito a esprimersi al meglio e peccato, però credo che comunque sia stato un super tour per noi, quindi è mancata solo proprio la ciliegina sulla torta, ecco.
Mancata la ciliegina sulla torta, ha detto ai microfoni di Eurosport Mattia Cattaneo, compagno di squadra di Mark Cavendish. Ci è voluto uno splendido Wout van Aert per togliere al britannico quello che sarebbe stato un successo storico. Immaginiamo vincere l'ultima tappa di un tour a 36 anni, battendo il record di Eddie Merckx, sarebbe stato davvero l'apoteosi per il britannico. Ti chiedo, Fabio, in conclusione, se secondo te Cavendish sarà comunque ancora competitivo al via del tour del prossimo anno e quante chance avrà di ritoccare il record che al momento condivide con Merckx?
Ah, sai, questo record che c'è, che manca una vittoria sola al Tour de France per passare il grande Eddie Merckx, chiaramente lo spronerà a partecipare molto probabilmente anche al prossimo Tour de France, perché insomma gli anni sono importanti, gli anni del ciclismo per Cavendish, però io penso che sia il motivo per far sì che Cavendish si prepari proprio per l'anno prossimo e per vincere magari anche solo una tappa, anche se sarà molto difficile perché ci sono giovani molto promettenti a livello di volate, però insomma ci metterà sicuramente veramente quello che sa fare Cavendish, lo vedremo molto probabilmente nel prossimo anno, anche perché in una super squadra ha un pesce pilota, come si dice, cioè l'ultimo compagno che lo tira, che lo porta ai 200 metri, che è Michael Morkov, che è veramente un fenomeno, sa esattamente dove portare il velocista per poi dargli il là per andare a vincere, e poi Cavendish ha messo il suo, appunto hai detto 4 tappe, ieri è stato un po' chiuso, come ha detto anche Cattaneo, il circuito finale di Parigi è molto difficile da tenere da una squadra sola, perché ci sono queste strade molto ampie e i corridori da dietro possono arrivare con altri treni per portare i velocisti avanti e in un attimo ti ritrovi in 20ª posizione, quello che è successo a Mark Cavendish, che prima dell'ultimo chilometro si è ritrovato molto dietro con la sua Deosenica, ha dovuto recuperare e poi quando è arrivato dietro a Wout van Aert e a Philipsen è partita la volata, però non è riuscito a uscire, forse anche un po' stretto alle transenne sulla sinistra, non è riuscito a uscire perché dall'altra parte c'era Philipsen, insomma alla fine quando si è aperto un varco per poter uscire ormai erano arrivati sulla linea del traguardo e quindi ha vinto benissimo Wout van Aert, secondo Philipsen che è arrivato a questo tour 3 volte secondo, è un altro giovane promettente velocista che bisognerà tenere d'occhio nei prossimi anni, e Cavendish è arrivato terzo, però Cavendish insomma si è portato a casa 4 vittorie, la maglia verde di miglior velocista, direi che il suo tour è stato più che positivo.
Ed è stato positivo anche quello di Cattaneo stesso, che è arrivato 12° nella classifica generale, ha salvato in un certo senso l'onore del ciclismo italiano, per il resto ai minimi storici con Formolo 44esimo, secondo miglior azzurro, viceversa l'Australia si è comportata molto bene con il 4° posto di Ben O'Connor, 8:48 minuti. Io ringrazio Fabio Petrò per questa analisi dell'edizione numero 108 del Tour de France che si è concluso nelle ore scorse a Parigi con il successo dello sloveno Tadej Pogacar. Grazie Fabio e alla prossima.
Grazie a voi.
Insomma è tutto per quanto riguarda il ciclismo. Io riconvoco sul banco degli imputati Massimiliano Gugole.
Stavo ascoltando religiosamente, figurati se non c'ero.
Al quale suggerisco di lanciare l'ultima pausa di questa prima ora, certo, di trasmissione, perché poi parliamo di motori.
8.51 in questo momento, state ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast con voi Massimiliano Gugole e Dario Castaldo, con il quale stiamo esplorando la pagina sportiva. E conclusa la parentesi dedicata al ciclismo, passiamo ora ai motori, perché nelle ore scorse a Silverstone si è disputato il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il successo è andato all'idolo di casa, con qualche polemica però, vero Dario?
Sì, perché la Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, decima prova del mondiale, seconda la Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas, quarta posizione per la McLaren di Lando Norris, che ha preceduto il compagno di squadra Daniel Ricciardo, mentre è arrivato sesto il ferrarista Carlos Sainz. Partenza spettacolare del Gran Premio, con immediatamente questo testa a testa tra Verstappen e Hamilton, ruota a ruota già dalle prime curve, sfida che poi però ha visto l'olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo, in seguito ad un contatto tra la ruota anteriore sinistra di Hamilton e la posteriore destra dell'olandese, proprio perché l'olandese era decisamente in vantaggio rispetto a Hamilton. Verstappen quindi è andato fuori pista, finendo violentemente sulle barriere, senza gravi conseguenze, anche se va detto che l'olandese è stato trasportato in ospedale per accertamenti e poi si è lamentato per i festeggiamenti che lui ha definito irrispettosi e antisportivi di Hamilton. Il britannico lì per lì è uscito illeso dal contatto, anche se la Ferrari di Leclerc ne ha approfittato andando in testa nella corsa. Poi è cominciata questa lunga rincorsa di Hamilton, che ha effettuato il sorpasso su Charles Leclerc a due giri dal termine, proprio tra l'altro nel punto nel quale c'era stato il contatto tra Hamilton e Verstappen. Allora ascoltiamo un estratto della telecronaca del Gran Premio con il sorpasso di Lewis Hamilton sulla Ferrari di Charles Leclerc e poi il momento nel quale il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo.
Remember what happened at Cobbs on lap 1? Here goes Hamilton on lap 50. Oh, and he tries to get past Leclerc and goes off the track. Has Hamilton got through? Yes, he has. He's into the lead by the time they get into Maggots. It was almost another Cobbs collision, but Hamilton has put his Mercedes into the lead. Charles Leclerc's led every single lap of this race, but on lap 50, he's now settling for second spot. Hamilton has picked up the reins since the restart. He's chased down the prancing horse. He chases the checkered flag. He wins the British Grand Prix for an eighth time here at Silverstone. And Hamilton is back in the championship hunt. Don't you forget it.
Insomma, dopo tre successi consecutivi di Verstappen, il campione del mondo Lewis Hamilton torna, come abbiamo sentito, al successo, conquistando la sua quarta gara della stagione, interrompendo un digiuno che durava addirittura dal quarto Gran Premio del Mondiale, cioè quello di Spagna. Adesso la classifica del Mondiale Piloti si fa molto interessante, perché lo zero di Max Verstappen pesa. L'olandese la guida sempre con 185 punti, ne ha 8 di vantaggio al momento su Hamilton, che è salito a quota 177, staccatissimi gli altri, con Lando Norris terzo a 113, cioè poi c'è Valtteri Bottas a 108, Sergio Perez a 104, Leclerc è sesto a 80 punti, Ricciardo, Daniel Ricciardo, l'italo-australiano per il quale il quinto posto di Silverstone è stato il miglior risultato stagionale, è ottavo con 50 punti. Adesso pausa estiva e poi si riprende il primo agosto in Ungheria. Se non ci sei, Max, andiamo avanti con tutto il resto.
Certo, scusami Dario, però ero assorto un attimo.
Non eri più religioso, silenzio, eri proprio assopito, benissimo.
Mi mancava il lancio, ma parliamo di Inghilterra, cosa ne dici Dario? Perché insomma sembra tutto succedere un po' lì. Una settimana fa a Londra era il centro di una giornata più indimenticabile per lo sport azzurro, che abbiamo festeggiato ampiamente con i nostri ascoltatori, e poi è Matteo Berrettini naturalmente, che ha giocato a Wimbledon, ce lo ricordiamo, però inizia un po' a pagare questi sforzi che ha profuso.
Sì, ha annunciato poco fa il tennista numero 8 del mondo che rinuncerà ai giochi olimpici. Ricordiamo, mancano 4 giorni alla cerimonia inaugurale, i giochi insomma già devono fare lo slalom tra tante problematiche, non ultimo un primo caso di positività tra un atleta che si è presentato in Giappone, Berrettini, che ha riportato un lieve stiramento del muscolo adduttore di una coscia nella semifinale contro Hurkacz, e poi questo lo ha anche debilitato in parte nella finale contro Djokovic. Lui non ne ha fatto menzione lì per lì come da etichetta del tennis, però resta il fatto che non se l'è sentita, non è nelle condizioni ideali per andare alle Olimpiadi di Tokyo. Peccato, perché per l'Italia del tennis, che aveva già in precedenza perso Jannik Sinner, per quanto riguarda le Olimpiadi probabilmente svaniscono le chance di medaglia, che viceversa sarebbero state davvero realistiche. Berrettini è tornato poi, come molti avranno visto, a Roma con la nazionale italiana, è salito anche sul pullman che ha celebrato con quella parata piena di polemiche, successo degli azzurri con la squadra italiana di calcio, che insomma ha sfilato lungo le strade del centro di Roma andando dal Quirinale a Palazzo Chigi, dall'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quello con Mario Draghi, con appunto tutti i vincitori. E a questo proposito, nei giorni scorsi la RAI ha trasmesso un docufilm che si intitola Sogno Azzurro, che racconta il dietro le quinte della cavalcata che ha portato proprio gli azzurri a vincere gli europei di calcio, ed è un prodotto molto godibile, credo anche per i non appassionati di calcio. Un racconto leggero di tutto ciò che la narrazione giornalistica non potrebbe mai rivelare, cioè appunto i rapporti tra i giocatori, quello che succede alla vigilia dei match e nelle immediate vicinanze. Ora, quello che emerge è sicuramente la compattezza del gruppo azzurro, che delle volte è un po' un modo di dire che non è né componente necessaria, come dimostrano le tante volte in cui nella storia dello sport una squadra ha vinto pur non essendo coesa, non è neanche sufficiente, perché la storia dello sport è piena di squadre di amici che però non hanno vinto nulla. Nel caso però del gruppo di Roberto Mancini si può dire senza dubbio che quella sia stata una delle componenti che ha portato alcuni giocatori a performare, verbo orribile, diciamo, giocare e disputare un torneo al massimo delle loro capacità. Ora, il dietro le quinte ha sicuramente un regista in house, quindi magari le frizioni tra il gruppo c'erano e non era il caso di mostrarle, ma quello che emerge è davvero un simpatico team goliardico di ragazzi più o meno normali, un gruppo cementato anche da tutto quello che farebbero dei ventenni in gita, cioè cantare. Ascoltiamone un estratto. Ecco, questa canzone si intitola Ma quale dieta? E facciamo una cosa, visto che siamo giunti quasi al termine della prima trasmissione, promettiamo che la ascoltiamo nella seconda ora, perché insomma questa è una canzone.
Merita, questo che stai dicendo.
Assolutamente sì, soprattutto perché questo è un gruppo, come detto, cementato dai suoi leader carismatici, Insigne, o tecnici come Donnarumma, okay, se vogliamo anche Ciro Immobile, tutti i napoletani che hanno insegnato a tutto il resto della squadra questo brano, che non è neanche di neomelodici, veramente sembra assolutamente fatto in casa con questi due tizi che si chiamano Luca il Sole di Notte e Ciro Renna, che ci dicono che a loro la dieta non piace perché gli piacciono le polpette e la cotoletta, mangiano alle 4 e poi alle 7 hanno di nuovo fame. Facciamo così, ce la teniamo.
Se come sentire la versione estesa, restate con noi anche per la seconda parte del programma, è questo che stiamo dicendo, Dario.
Assolutamente sì, nella seconda ora del resto parliamo di spettacoli, quindi ci
sì,
sta.
Sì, tra l'altro andiamo anche a farci un giro assieme a te a Cannes per ascoltare non proprio dalle voci di loro, ma di chi c'è stato, di vincitori della cerimonia, scusatemi, del Festival del Cinema di Cannes. Quindi appuntamento subito dopo l'edizione delle 9 del giornale radio, condotto ancora una volta da Domenico Gentile, assieme a me Massimiliano Gugoli e anche a Dario Castaldo, che tornerà con un paio di chicche. Quindi
a tra poco,
ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.